Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Chissà perché questo ragazzo ha uno sguardo così mesto, chissà perché guarda fuori del finestrino con gli occhi perduti nell'orizzonte, chissà perché a volte guarda con nostalgia foto di una donna nel suo smartphone, probabilmente cela un segreto amoroso così importante che non posso fare a meno di domandargli qualcosa. Solo amici, diciamo, non c'era altro.
No, mai stato altro.
Era l'ex di un cugino e ogni tanto si usciva insieme, fine.
Sì, quindi io poi, quella è la mia vita, io poi ho avuto una bambina da una relazione, a un certo punto la relazione è andata male, insomma, e tutto quanto, poi ci siamo visti una sera, ho detto, senti, ma visto che siamo così amici, siamo così bene, così di feeling, perché non proviamo a frequentarci in un altro modo, in un modo un po' più importante?
Ma così, senza che ci fosse mai stato nessun accenno?
No, nessun accenno.
Diciamo una decisione strategica, dice, siamo soli, ci siamo amici, ci stiamo bene assieme e proviamo a stare assieme.
Sì, praticamente così, questa era l'intenzione.
Ma da chi l'ha lanciata la proposta dei due?
L'ho lanciata io, comunque sia, lei è una bellissima ragazza, quindi, cioè, mai avuto discussioni in questi anni di amicizia. Sempre
e stato... non l'aveva mai vista con occhi diversi, al di là di un'amica?
No, a parte un'attrazione, perché così lei era sempre stata bella, però...
Cioè, a lei piaceva comunque?
Era sempre... Sì, come ragazza, noi, se no, cioè, così dice, non le si può dire niente.
Ma era segretamente innamorato o soltanto così?
No, un'attrazione, cioè, insomma, è colpito dalla sua bellezza, sempre. No?
Vabbè, una bella amica.
Sì, normale. E lei mi dice, sì, va bene, ci devo pensare un po', perché non ti ho mai visto sotto questo aspetto, però... ci vediamo tranquillamente, organizziamoci, così ne parliamo bene.
Non sei sconvolta, diciamo, non l'ha vista una cosa, come dire, no, ma cosa pensi di me, niente.
No, sinceramente no, perché forse anche lei vedeva in noi questo possibile feeling, non lo so, io.
Comunque non è che è caduta alle nuvole, come ti permetti di pensare, no. Perché no, ci pensiamo.
Sì, e lei dopo qualche giorno mi chiama e fa, dai, vediamoci, così ne parliamo un po' e affrontiamo la cosa. Cioè, tutta una cosa molto razionale, scelta molto soffice.
Certo,
diciamo...
anche tanto razionale per pensarla come un rapporto serio. Amoroso.
Sì, però nel senso, cioè, amoroso, perché comunque sia, il sentimento del bene c'è sempre stato, quindi...
Era una razionalizzazione di un rapporto, cioè, tanto ci vogliamo bene, siamo amici, andiamo a vivere insieme, proviamo.
Sì, è stato questo, il succo è stato questo. Poi... lei mi dice, quello famoso sera, io però ti devo parlare, non ti ho mai detto che per molti anni, insomma, ho nascosto a tutti, quindi comunque alla mia famiglia, perché comunque poi ci conosciamo tutti, cioè, quindi è sempre rimasta una persona di famiglia lei, e io ho un brutto male, sto combattendo da 7 anni con un tumore in una parte del corpo molto aggressivo, io sono rimasto, cioè, sono caduto dalle nuvole, perché non nessun segno fisico di nulla.
Vabbè, tante volte non è che il tumore si vede per forza, può essere.
Infatti, per carità, infatti.
E il cugino non sapeva nulla?
No, perché praticamente no, appena loro stavano lasciando, lei lo ha scoperto, come ha sempre raccontato.
Cioè, diciamo, mi sono lasciato da un tuo cugino, ho scoperto di avere un tumore, ahimè.
Beh, all'incirca, sì. Questo è ben
e da quanti anni l'aveva? Comunque aveva 5-6 anni ce l'aveva.
7 anni, come dice lei.
7 anni?
Sì, quindi praticamente un anno prima che si lasciasse con mio cugino, bene o male, ha scoperto questa cosa, però lui l'ha sempre nascosto, come lei ha sempre detto.
Vabbè, infatti, è un tumore nascosto.
Vabbè. E dico, vabbè, qual è il problema? Insomma, affrontiamo insieme, insomma. non è che scappo per questa cosa.
Beh, era un bel gesto d'amore, perché queste cose...
Sì, non è semplice, però comunque sia... Cioè,
non si fanno per chiunque, ecco, soprattutto una persona con cui non è che abbia mai avuto rapporti se non superficiali. Quindi va bene, era ben intenzionato qui.
Sì, ha fatto tutto questo, è ok, e iniziamo a fare questa relazione, alti e bassi, e ho visto lei molto differente da come, cioè, ho conosciuto un'altra parte di lei, perché giustamente un conto è conoscersi fuori casa, un conto è conoscersi in una convivenza.
Quindi vi siete messi insieme?
Sì, ci siamo messi insieme.
Ma come avete fatto? No, su una cosa così a freddo, con un'amica che conoscevi da 15 anni, improvvisamente usarla, considerarla come una persona che si ama, andarci a letto, improvvisamente, com'è possibile?
Perché forse a questo punto poi
non vedevi l'ora, ecco.
Forse ragionando, magari c'è sempre stata un'attrazione anche nascosta, forse.
Quindi avete tirato fuori qualcosa che non potevate tirar fuori perché c'era di mezzo altre persone, ecco, tutto.
Probabilmente sì, probabilmente.
Quindi avete vissuto da fidanzati, praticamente da conviventi?
Sì, 7-8 mesi, insomma.
Poi è stato bello questi mesi, come sono stati?
È stato bello, sotto alcuni aspetti, però sotto altri c'erano molte cose che non...
E dimmi gli aspetti belli, come erano gli aspetti belli?
Aspetti belli comunque sia quando sei una persona... Cioè, che scopri delle parti di una persona che comunque io conosci da tanto tempo, alcune sfaccettature giustamente.
Era proprio le parti che da 15 anni volevi scoprire, quindi praticamente.
Che sì, che avevi visto, tante cose belle le avevi viste, quindi hai conosciuto tanti lati belli. Altri più belli li hai scoperti dopo, però magari sono conosciuti altri che non erano così belli.
Comunque eri contento, avevi scoperto e finalmente potevi avere un amore, ecco.
Sì, diciamo di sì. Sì,
e i lati brutti quali erano invece? I lati spiacevoli?
I lati spiacevoli erano un suo atteggiamento misterioso su tante cose, anche su questa malattia. Lei nascondeva tutto, nascondeva le terapie, gli orari.
Quello mi sembra strano, perché vivendo assieme e stando assieme è un po' difficile nascondere una terapia perlomeno intensiva su un tumore se due persone dormono assieme, vivono assieme, mangiano assieme.
Sì, però io infatti ho sempre dubitato su questo fatto, però ho sempre detto non posso pensare sempre male, anche perché ci conosciamo.
Ma mi hai visto medicine, analisi, niente?
No, non ho mai visto.
Questo è strano, perché un tumore, sì. 7 anni, bene o male lo tieni sott'occhio, qualche analisi doveva avercela, no?
Lei faceva terapie tutte le settimane, un giorno della settimana.
E ma che terapia faceva? Perché...
Faceva da prima chemioterapia, una chemio.
E non aveva tornava a casa, non c'era nessun segnale?
Era solo, diceva che era stanca.
Evidentemente era una terapia che la stancava. Ma non
so.
Perdeva capelli, nulla, tutto no.
No, una ragazza bellissima, ecco. Sana. Infatti ho dei dubbi.
Lei una volta, due volte a settimana usciva, tornava stanca, cioè quanto sono stanco, ho fatto la chemio. Però non c'era nessun segnale.
No. Come tell me your story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention the stains that you left on my track. How from a beautiful girl I became someone ruined and wrecked. It was all in your back. Spin in the dance of your absence and put on a show. But why do I smile, baby? You of all people should know. The one that you loved died a long time ago. You can do me wrong with charity.
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato?
Sono io, la Digital Radio.
Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto?
Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio.
Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra.
Sì, però svegliati, Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Il treno va.
Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Poi la Gemio l'ha interrotta perché è iniziato a fare una radio per assunzione per un liquido radioattivo in ospedale.
Ah, no, in ospedale ci è andata a prendere il liquido, tornava e tu non... Lei è sempre uguale, normale, tranquilla?
Sì, sì, sempre.
Ma tu non l'hai mai accompagnata all'ospedale?
Gliel'ho sempre chiesto, mi ha detto queste cose, ti prego, sono abituata ad affrontarla da sola che non voglio sentirmi...
Che però ci sta pure come cosa.
Ci sta, infatti... Cioè, non puoi pensare male di una persona che conosci da tanti anni.
D'altronde è un problema, lei deve decidere come affrontarlo. Ma lei lavorava, aveva un lavoro, un'attività?
Lei sì, lei lavorava, però lei lavora per se stessa.
Ah, cioè, era libera professionista.
Scusi.
E tu hai un lavoro?
Sì, io lavoro normale, sono un dipendente, quindi per i miei orari, di tutti.
Quindi diciamo, entrambi avete anche la vostra vita, la vostra autonomia, non è che nessuno da mantenere l'altro, ecco.
Nessuno doveva mantenere l'altro, però per esempio quando io abbiamo deciso di fare questa cosa, avendo una casa di proprietà, gli ho detto partecipiamo alle spese a metà, mi fa sì, va bene, però il gas non ce l'abbiamo perché c'è stata una rottura c'è stato un distacco per una rottura causato da dei lavori fatti da dei privati qui e c'è una causa in corso con degli avvocati per far ripristinare il gas. E ho detto vabbè, detto scusa, ma vuoi a mano, che tanto magari sono conoscenze, avvocati. No, ci sto pensando un mio amico che io che pago un tot al mese, quindi.
Vabbè,
ok. E questo gas non arrivava, poi sono andato.
Ma cosa, come facciate a cucinare senza gas, farvi la doccia? Come facevo?
Io faccio un lavoro di manuale.
T'arrangi, diciamo.
Sì, ho costruito un po' di cose, ho costruito dei fornelletti da campeggio.
Quindi stavate a casa di lei comunque? Stavate.
Sì, a casa di lei.
Che non c'era il gas era tagliato, quindi quei fornellini, ma anche la doccia come la facevi, calda?
La doccia calda, c'era uno scaldabagno sempre a gas butano, quindi con la bombola.
Sì, vabbè, te eri arrangiato, sei una persona.
Sì, sì.
Ma la casa come era bella, lussuosa, com'era?
Sì, una casa stupenda.
Però stranamente hanno tagliato, cioè non c'era il gas.
Non c'era il gas perché praticamente questo gas era stato staccato
per un problema.
Questa rottura della conduttura principale che portava il gas poi a una parte dell'isolato di questo quartiere. Che a me tornava strano perché sentivo le caldaie partire.
Cioè, c'era tutti meno che a casa vostra praticamente,
però uno non va a pensare male di una persona che conosce da tanti anni.
Sì, il sospetto era che gli hanno tagliato il gas perché non pagava la bolletta, no?
Il mio sospetto era questo, però insomma, essendo una persona abbastanza facoltosa, non avrei mai pensato.
Vabbè, sai, però a volte i ricchi sono anche molto tirati, che ne sai?
Non lo so, infatti poi mi sono andato, poi ho fatto delle indagini, ho fatto dei sopralluoghi, sono andato a cercare il contatore che non era proprio vicino a casa, perché è un quartiere di Roma un po' complesso, e il contatore era dietro delle ville, insomma lì vicino, e ho visto che invece c'era una batteria di contatori con una sola tubazione di portata, di mandata, e il gas c'era, il suo era chiuso.
Aveva chiuso la società del gas o era chiuso?
No, era chiuso con dei sigilli.
Vuol dire che non pagavi la bolletta, quanto ti tagliano il gas?
Mi sono informato e lo chiudono anche in caso di perdite. Siccome c'era un odore di gas, ho detto forse l'hanno chiuso per delle perdite, quindi forse questa perdita c'era. Poi invece mi sono informato tramite delle persone, degli amici che lavorano in questo settore, e sono risalito che il contratto era stato cancellato perché non è stato pagato molti mesi prima.
Per insolvenza? Come
per succede? Insolvenza.
Vabbè, e quindi ma tu sei andato a un chiarimento e hai detto perché non paghi la bolletta?
No, io gli ho detto, guarda che ho scoperto che il problema del gas non è come dici tu, ma allora mi hanno truffato, mi stanno truffando. Ho detto, va bene, allora se ti stanno truffando dammi le email.
Paghiamo la bolletta e ritorna il gas.
Sì, paghiamo la bolletta, ma dammi le email anche insomma, di questi avvocati, che mettiamo un avvocato vero e risolviamo questa truffa. Ah no, non trovo più documentazione, non so più che hanno fatto.
Ancora lì, andate avanti con i fornelletti.
No, appena scoperto questa cosa, poi ho fatto 2 più 2, questa cosa l'ho scoperto, cioè, insomma, io queste indagini le ho fatte dopo mesi, perché non volevo pensare male di questa persona.
No, non volevi nemmeno interrompere il rapporto, se ci stavi bene.
Tra parentesi. E alla fine sono a scoprire che questa cosa praticamente non era, cioè, il gas era così, e lei non mi ha dato la documentazione. Allora io ho detto, a questo punto mi sono fatto, ho fatto delle altre ricerche.
Anche il tumore potrebbe essere una bufala, ecco, questo ripeto.
A quanto pare sì, perché l'ultima terapia che lei diceva di fare, che era una terapia per ingestione di un liquido, liquido radioattivo, va fatto sotto controllo e sotto ricovero di almeno 48 ore, perché giustamente...
Quindi lei invece andava, stava via un paio d'ore, pigliava sto liquido e tornava, sembrava strano.
Sembrava, stava tutto strano, infatti effettivamente era tutto finto.
E quindi hai capito che faceva quando andava via?
No, non l'ho capito.
Manco vuoi saperlo tutto.
No, sì, non voglio saperlo, perché conoscendo i suoi pregressi, conoscendo i miei, avevo messo diciamo in conto dei possibili tradimenti.
Poi che è, quello ci sta, perché non può succedere.
Però una cosa del genere non me l'aspettavo.
Ma c'è bisogno, si inventa tutta sta storia, basta dire vado dal parrucchiere, vado in palestra, vado, c'ho una riunione di lavoro, cioè le tipiche scuse che uno inventa.
Non so che dirle.
E beh, com'è andata a finire?
A finire che una volta che ho scoperto che le cose erano così, quando a lei ho chiesto, ho detto documentami quello che tu dici, perché a questo punto ho bisogno di prove tangibili, ho bisogno che tu mi dai, non dico una cartella clinica, ma ti accompagni a fare una di queste terapie, dammi le mail di questo fatto del gas.
Si è arrabbiata?
Sì, si è arrabbiata, mi fa, ci sono rimasta male che tu non ti fidi di me dopo tanti anni che ci conosciamo. Io ho detto scusami, no, io mi fido di te, le cose qui non tornano, visto che ci conosciamo tanto, io poi insomma sai la mia situazione, comunque sia, vengo in una situazione con una bambina piccola, quindi un po' di problemi ce li ho, a collarmi anche i tuoi, ho detto fino a un certo punto.
Quindi vi siete lasciati?
E quindi sì, ho detto a me le cose non tornano e quindi mi lascia, quindi me ne sono andato.
E lei l'ha cercata poi dopo?
Sì, i primi giorni mi ha cercata, mi fa ti stai sbagliando, il mio amore per te è puro, è vero.
Comunque parlava d'amore, cioè non era una cosa superficiale.
No, parlava di amore, la storia di suo, la storia più bella della sua vita, insomma, ha trovato finalmente l'uomo ideale.
E l'ha lasciata andare così per una bolletta del gas? Mi sembra strano.
Io infatti quello che non ho capito.
Ma non ti è venuto mai il sospetto di seguirla una volta quando andava a prendere sto liquido e vedere dove andava?
Io questo l'ho fatto proprio il giorno che...
E dove andava? E dove andava?
L'ho seguita un giorno a caso, che lei mi ha detto che andava a risolvere questa storia del gas, poi l'ho fatta, io ho detta, invece è andata per cavoli suoi con un suo amico di fiducia, che quindi non ho dubbi su questo ragazzo, però non ha fatto quello che...
Ma dove sono andati con questo amico? Dove
andati? No, sono andati in giro a fare delle compere, insomma, giri così.
Normale, un giretto, niente di strano.
No, niente di compromettente, però lei per tutta la giornata mi... perché io la seguivo e messaggiavo, mi diceva che stava da altre parti con altre persone, stava risolvendo questa
beh, però guarda, in un rapporto qualche cazzata ci può anche scappare.
Però inventarti la storia del tumore da 7 anni,
ma poi... ti sei fatto una domanda, allora, o era veramente molto innamorata? È un po' strana, perché lei alla fine che gliene è venuto di stare con te questi 7 mesi, di pigliarti in casa?
Le è venuto che lei non ha avuto spese di nulla.
Ah, ecco. So. Ah, beh, questo però è un particolare che tu l'hai mantenuta questi mesi?
La spesa per il mangiare, la spesa per scaldare la casa comprando la linea.
Cioè, i soldi nel menage li mettevi soltanto te?
Sì.
Lei non ha mai cacciato un soldo?
Si contano sulle dita in questo rapporto.
Ma dicevi che era facoltosa?
Sì, sono quelle quelle cose che...
Ma questa essere facoltosa come... Cioè, aveva belle macchine, gioielli, vestiti, spendeva?
No, la casa, una bellissima casa, dei genitori spettacolari, che comunque sia, si vede che stanno bene, che hanno due lavori molto facoltosi, insomma, cioè, che guadagnano molto, una famiglia di medio-alta borghesia, laureati, quindi persone...
E che però c'ha la casa senza gas, senza riscaldamento e senza cucina.
Senza riscaldamento...
Ma lei dove andava a mangiare prima che tu entrassi in quella casa?
Non lo so. Non so che dire. Io ho sempre vista in questi 13 anni una persona normalissima.
Eh beh, sai, le persone normali finché non le frequenti, quando
comincia.
E adesso quanto tempo è passato?
Poco, è passato un mesetto neanche.
E non sei più fatta viva?
No, mi sono andata a prendere le ultime cose, come le ripeto, le prime 2-3 volte con un'aria rassegnata, triste. Poi, dopo 2-3 volte, niente, c'è stato un cambiamento di freddezza assurdo.
Se ne era fatta una ragione, insomma.
Sembra di sì.
Poi guarda, io mi rimane un dubbio. Io non credo che una persona, cioè, a quel livello, soltanto per vitto alloggio, si prende una persona in casa che non gliene importa niente. Mi sembra strano.
Lo so.
Se mi dice che è una bella donna, una bella casa, ma potrà trovarsene una settimana di uomini, se fosse stato quello il problema.
Appunto, io non volevo credere a tutte queste cose che non tornavano.
Che bisogno aveva di prendersi una persona dentro casa? Che comunque è una cosa pesante. Tenere uno in casa che
sì,
non vogliva bene, non lo ami, che è pesantissimo dopo un po'. Non è dire perché tu sarai bellissimo, un grandissimo amatore, non lo so.
Un
che...
ragazzo normale, no, una persona.
Vabbè, ma metti caso che hai tutte le qualità del mondo.
Va bene.
Anche averti in casa per 7 mesi, cioè, ma chi te lo fa fare?
Non lo so, io infatti non me lo sono chiesto.
Ti rimane questo dubbio?
Sì, mi rimane questo dubbio, ma a questo punto mi spaventa più il sapere del perché una persona che conosce tanto tempo si debba inventare una malattia del genere per nascondere qualcosa.
Evidentemente aveva delle cose talmente indicibili per te che quando le faceva voleva qualcosa di fortissimo, in modo che tu mai nella mente ti fosse baluginata l'idea di andare a vedere che faceva. A te la pesca che è seconda vita, terza, quarta vita. Ma sai, ognuno di noi è pieno di segreti. I suoi,
sì,
evidentemente, erano indicibili e tu non dovevi saperli. Fattene una ragione.
Infatti, la ragione me la so fatta.
Bocca al lupo, ciao, buon viaggio.
Crepi, grazie anche
Fa finta che hai fatto un sogno, così non ci pensi più.
È giusto questo devo fare.
Ciao, ciao.
Armonia, tribine, atama, sceti, tebi. Ovro, ciogro, sta, ulian, filcone, libi, jebi. Sace, guada, ugari, abba, heri, herio. Ijo, marda, da, tama, sce, gogo, nastan, serio. Gogo, skaba, sapria, lepsnia, vida, cario. Sasi, mamma, rogo, ta, iguana, si, del, rian, falio. Daira da ganda ganda gad mokte ba karamana ke kusha da karamana doulian ganda ganas daira da ganda ganda gad mokte ba karamana ke kusha da karamana doulian ganda ganas ga ganda 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 go 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 Elias tu ga mi khare wa kuzguze bukharso chem ta u gazde vi pitse bugete sivin qalso es go go gar gatta ma shos pekhi
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Per la prima volta posso dare credito a quello che è il pregiudizio orribile, infame e del tutto ingiusto che mi viene attribuito. Ho avuto un incontro marpionesco sul treno, ma il marpione non sono stato io. Marpionessa era la donna che mi guardava con insistenza, che ammiccava, che scuoteva i capelli, si toccava i capelli in quella maniera che hanno le donne di toccarsi i capelli per farti capire che vogliono non solo richiamare la tua attenzione, ma una sorta di autoaccarezzamento, di incitamento alla promiscuità. Insomma, mi faceva gli occhi dolci. Aveva una grande cartella in mano, probabilmente piena di progetti, di disegni, di oggetti di lavoro. Era una donna imponente, imponente perché arrivava quasi fino al culmine del sedile, con la sua chioma di capelli enorme, fluentissima. Sembrava la criniera di un leone, ma in realtà era una leonessa. Che ne dici quelle signore che mettono i capelli bianchi, a 35 anni già si vedono tutte bianche? Cosa molto moderna.
Ma io in realtà le guardo con ammirazione.
Sono un po' terrificante.
No, le guardo con ammirazione.
Bisogna... Noi uomini siamo abituati a vedere la donna tinta da troppi millenni, capito? Non vogliamo vedere lo stigma dell'invecchiamento in una donna, perlomeno nei capelli. Altre cose poi ci facciamo meno caso.
Neanche sulla patata?
No, sulla patata non lo so, adesso veramente lì. Non voglio entrare in partito. Cioè, così subito, veramente. Cosa ti ha fatto così estroversa e così disinibita? Di parlare a un signore che incontri nel treno non è un tema che si parla in treno normalmente. Che ti è successo? Pensaci.
Ma forse la curiosità di vedere dall'altra parte lo sguardo della persona che non si aspetta.
Beh, sai, ormai è la mia età, figlia mia.
Appunto.
Acqua ne è passata sotto i ponti. Sei sempre stata così, anche da bambina, rispregiudicata?
Ma io credo la mia spregiudicatezza si sia evoluta soprattutto negli ultimi anni, dopo i 40, dopo che mi sono separata.
Ah, ti sei separata, sei scoperta improvvisamente?
Sì.
Hai mollato
gli ormeggi? Sì, no, ho mollato tutto. E va sempre peggio.
E com'eri prima?
Ma ero sempre abbastanza sopra le righe, però dopo i 40 proprio c'è questa sensazione di liberazione. Di liberazione, di non pensare più al pensiero degli altri, di andare avanti e soprattutto di avere la curiosità di vedere gli altri che cosa, come reagiscono.
Ma cos'è che ti limitava prima?
Beh, questa cosa dei rapporti di coppia, di sentirsi sempre un po' giudicata oppure appunto che potevi essere maleducata o comunque poco nelle linee.
Beh, però eri in esclusiva per una persona, sei risposata, quindi tutto al massimo
no, questo è insopportabile.
La coppia è questa. La coppia è questa.
No.
Però ci sei stata, adesso non sputare sul piatto.
No, è una cosa che proprio mi fa venire i capelli bianchi.
Ma se tu eri così, diciamo, ma negativa, no, perché ti sei sposata?
Non mi sono sposata.
Beh, perché ti sei, diciamo...
Perché sono rimasta incinta.
Vabbè, mica siamo nei bui anni 50, una donna può anche gestire un figlio.
Lo so, però ti va bene, ci sono tutta una serie di responsabilità che una donna poi si sente di avere rispetto all'individuo che porti in grembo.
Sì, vabbè, gli aiuto.
E poi dopo,
Quanto ha tuo figlio di te?
9.
Vabbè, ormai è grandino. E il marito da quanto te ne sei liberato?
3 anni.
3 anni, com'è stata dura liberarsi?
No.
Non vedeva l'ora nemmeno lui?
No, al contrario, è stato un percorso abbastanza...
Doloroso?
Quando è finito il dolore ti vengono fuori le palle e poi lo prendi per mano tuo figlio e dici ok, andiamo. In questo momento per me la cosa fondamentale è proprio l'ironia, il giocare con tutto e con tutti. Il problema è che più vado avanti e più mi accorgo che non prendo più nulla sul serio, neanche i rapporti.
Questo è salutare per te. La maggior parte delle afflizioni ce le facciamo ponendoci il problema di cosa gli altri pensino di noi.
No, invece la cosa bella adesso è che mi metto in finestra, butto, l'amo e osservo.
Però guarda, non voglio distruggerti questo momento felice. Non è che sempre l'esca è così appetibile. Fallo adesso finché ancora
appunto.
Il verme funziona.
Infatti so, quindi, come vedi, accorci i tempi subito, no?
Devi guadagnare il tempo perduto.
Sì.
Allora, dimmi com'è cambiata la vita. Cominciamo a esprimerci in termini numerici a questo punto.
Allora, in materiali, diciamo così. A 40 anni ho scoperto la mia femminilità.
Prima che pensavi ad essere un uomo?
No.
Se sei rimasta incinta, qualcosina avrei fatto anche prima.
Sì, però era diverso, non ci mancava la consapevolezza. Adesso ci tengo tantissimo all'esercizio della mia femminilità. Guarda che è incredibile, a 40 anni, adesso ne ho 45.
Ma non è che agli uomini piaccia tanto però, questa spudoratezza femminile.
No, ma non si parla di spudoratezza, perché va bene.
No, te lo dico come lo dicesse una sorella, vediamo. Giuro. La donna che è consapevole della propria femminilità e capisci che è consapevole e quindi la usa, alla fine ti viene di una noia.
Sì, però non confondiamo la seduzione dalla femminilità, sono due cose differenti, eh.
Ma infatti sei modestamente vestita, non sapevo.
No, ma infatti, ma non sono una seduttrice io. No.
Sì, però la metti sul piatto subito.
La metto sul piatto subito, uno perché ti ho visto adesso, tra un'ora tu scendi o io scendo, adesso non so dove scendi.
Io sai che poi, non ho meta, scendo dove mi scendo.
Dove ti...
Questa è la bellezza.
Quindi non ci vediamo più, e chi se ne frega?
Quindi tu dici subito l'asse e vediamo che succede.
No, ma mi piace istigare a discorsi che poi dopo non vanno da nessuna parte, perché poi ci salutiamo, arrivederci.
Vabbè, dammi qualche racconto di persone con le quali hai esercitato curiosità e la curiosità fin dove è arrivata, nella scoperta.
Ma io in questo periodo mi sto vedendo con una persona che è un po' più grande di me, cioè 11 anni più di me.
E... quindi un mio coetaneo più o meno.
Ah, beh, sì. Lui era appassionato di foto e gli ho detto, ma mi fai delle foto?
Ti ha fatto le foto zuz?
Sì. No, non mi ha fatto le foto zuz. Poi mi sono spogliata mentre facevamo le foto.
Vabbè.
A lui gli tremavano le mani.
Non se l'aspettava?
No. Mi sono divertita.
Qui tutte mosse le foto sono venute.
No, poi le abbiamo cancellate perché erano orrende, appunto.
Perché non se l'aspettava?
Ma non lo so, è una persona che comunque io conoscevo già, c'ha una forma di timidezza.
Quindi vedi che mi dai ragione, è la stessa cosa, a te attizza sconvolgere il timidone, come io ti dico che un uomo attizza molto di più la donna che apparentemente gioca su un'apparente e subdola e ipocrita riservatezza. È un gioco, così è il gioco.
E chi ti ha detto che no, io non faccio anche,
no,
questo,
ma
gioco.
Fatti tu, ma per farti capire perché ti ho detto quella cosa lì. Quindi tu adesso l'hai fatto arrossire, è la seduzione del seminarista, è stato sempre l'esercizio più praticato, ecco, in tutti i seminari.
Guarda, forse stai giocando su una parte di me che è assolutamente vera. Allora, l'altra settimana io ho sognato che facevo sesso con Frassica.
Con Frassica, ma mica un frate. Ah, dal tempo che faceva il frate.
No,
di Scavazza,
no, lì. Non c'entra nulla. Allora, io sono 1,80.
Sì.
A me piacciono quelli bassi.
Beh, è normale, compagno.
Quelli grandi, quelli grossi, quelli enormi, mi mettono soggezione.
Ti piace un esercizio del potere fisico su un uomo, quindi. Vuoi degli uomini da dominare? Ci hai mai pensato?
No.
Tu sai, un sogno erotico di uomini piccoli che sognano la donna grande.
E poi gli dicevo a Frassica, gli dicevo, mi piacciono quelli bassi. E glielo dicevo proprio. Anche sono svegliato e ho detto, ah. Molto divertita
maschi,
da questa,
diciamo,
cosa.
Nelle contrade più desolate e più arcaiche, donna nana tutta tana, è più o meno lo stesso principio.
Certo, scoprirla a 45 anni.
Vabbè, ma sai, queste cose, donna nana tutta tana lo diceva all'elementare, io, figurati.
Ho capito, ma fa il
mondo
contrario.
È andato avanti. Gli scherzi su 7 nani si facevano quando eri piccolo, il famoso e orrendo gesto fatto con pollice e indice che compongono la lettera L, dimostrano il rapporto c'è tra un uomo e la sua
purtroppo
dimensione.
Purtroppo non è del tutto vero.
Sì, vabbè, poi non voglio entrare nei particolari. Però è una cosa vecchia, sono quelle facezze scurridi e politicamente scorrettissime che si fanno da bambini. Poi quando uno cresce le lascia nel bagaglio del passato. Tu le scopri adesso. Vedi un piccoletto e dici, chissà quello, ragazzi, che treppiede, così. Beh. Dai, questo sì.
Beh, ci deve essere molto di testa, anche perché un piccoletto prima che si avvicina a me.
Perché
non
no?
È facile. Non è. No.
Guarda, un uomo piccolo è molto intraprendente, deve compensare la sua statura, diciamo, inferiore alla media. E quindi compensa in intraprendenza, gentilezza. Sono molto più simpatici e molto più e danno molto di più.
Ma forse sarà quello. A me quelli alti belli non mi piacciono.
Beh, loro sono convinti di essere alti e belli, non hanno bisogno di tutto.
E invece
di essere,
quello piccoletto,
piaciuti,
quello piccoletto, vedo che si impegna, sta lì, mi gira un zola intorno, cosa che magari quello alto magari gli piaccio, però non.
Beh, tascabile e puoi portartelo dietro.
Non si avvicina.
Può lavorare mentre tu fai altre cose, nessuno se ne accorge. È fantastico, sì. Capisco che è una utility, diciamo.
Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria.
Certo, tu sei una donna molto pericolosa perché condurti in luoghi di abituale frequentazione di partner fissi è molto pericoloso, lasci i capelli dappertutto. Se la tipica donna è uno dei strati, non se la porta in macchina, non se la porta a casa.
Non se la porta da nessuna parte.
Succede,
fidati.
Vero? Succede.
Fidati, non se la porta da nessuna
parte. Troppi capelli.
Troppi capelli.
E uno teme che poi nell'operazione di disinfestazione.
Ma io fino a 45 anni pensavo di non essere particolarmente piacevole allo sguardo.
No, no, sei caruccio.
E io a 40 anni, poi dopo che mi sono separato, invece ho detto, cavolo, invece piaccio.
Ma tutti, ognuno di noi trova degli apprezzatori o delle apprezzatrici, basta saperli cercare, perché esiste in ogni fetta dell'umanità qualcuno che apprezza il genere che noi portiamo addosso come brand, capito?
È che l'uomo in generale pensa di essere il principe azzurro. E gli architetti ancora di più.
E beh, perché sono fighi, faccio l'architetto.
Sono fighi, si sentono
sono
dei gran fighi. Sono creativi, si sentono
Vesto
dei gran
architetto.
Fighi.
Tutti sì. Ti chiedono, oh, sai, devo ristrutturare casa, mi fai un disegnino, queste cose orrende, capito?
Beh, io sto cambiando un po'
il target.
Sì, sto cercando di cambiare il target.
Cioè, fascia alta o fascia bassa, qual è la scelta?
No, la fascia, beh, l'alta non mi piace mai.
Dove andrei ad attingere?
Sicuramente una parte che mi piacerebbe attingere un po' di più sono questi che sono tutti legati al bio, che vanno per campi, che vanno per campi, sì, che hanno tutte queste certezze su come sviluppare la propria vita in funzione
della...
Però
ti direbbero subito che non devi fare la tinta, perché la tinta è poco ecologica. Dovresti farti i capelli grigi con loro. Tutto
beh, questa
grigio.
È una tragedia.
Grigio
no?
Sopra e sotto, è così.
Però delle volte penso, ma fino a che età me li terrò così?
Beh, spero sempre, siamo abituati, sono delle signore ottantenni carinissime con le loro permanentine con i riccioli azzurri, cioè,
azzurri appunto, sì, è quando li incomincerò a fare anch'io azzurri. Follow me, why don't you follow me down the street and then back to my house. Watch your step. Sorry for the mess. I saw you standing there. Now I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smoke's all burning down. We do a little calculation and suggest we get another round. But as the music swells, you take your chance to bend in close as if to hear. But then you say, hey, magic words, do you want to get out of here?
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Senti, tu da barista, come cogli al volo il cliente che c'è davanti quando non lo conosci? C'è quello rompiscatole, quello fastidioso, quello che ti dirà che non va bene niente, quello che comunque quello che gli dai e quindi non ti dà nemmeno soddisfazione per il tuo valore aggiunto.
Senza appunto scadere troppo anche qua in luoghi comuni, tendenzialmente, purtroppo mi dispiace dirlo, ma il vecchietto che entra dentro, ti guarda e ti chiede un caffè sputacchiando un po' sul bancone e arraccando qualche parola in dialetto, tu capisci bene che se anche il caffè non verrà benissimo, lui se lo berrà, perché non cerca quello, quel tipo di cliente non cerca il caffè buono. Se una persona un po' più distinta, un po' più raffinata, che ti chiede il caffè e specifica magari come lo vuole, leggermente alto, leggermente basso, in tazza di vetro, in tazza di ceramica ma fredda, c'è anche quello che la prende, magari ti chiede due tazzine perché lo vuole che si raffreddi e lo versa una volta raffreddato dentro la tazzina che gli è raffreddato. Ecco, da questo tipo di richieste capisci che è un cliente già un po' più...
Sì, con delle gravi psicosi che naturalmente riversa...
Che naturalmente l'italiano medio comunque riversa all'interno del bar, le proprie psicosi sul bar e sul caffè.
Macchiato perché... caldo, macchiato freddo...
Esattamente, ma non ricordi se fosse...
Il latte a parte, ci mette il latte a parte.
Esattamente, se fosse solo quello anche, ma ho ricevuto delle richieste a volte tipo, veramente spiegami. Al limite.
Quali?
Come quando mi chiesero, mi fa un caffè caldissimo? Tu guardi, cioè, fuori dalla macchina, cioè, esce a quella temperatura lì, faccio fatica a scartarglielo, cioè, se vuole gli monto il caffè, ma faccio fatica a darle un caffè più caldo di quello che già esce bollente dalla macchina.
Chissà che vuole dire il caffè caldissimo. Senti, invece, al di là di quello che consumano, situazioni che tu interpreti, persone che fanno cose strane, rituali, fastidioso, anche molto divertenti, quali sono le occasioni di scoperte sociali dietro il bancone di un bar?
Ma allora, mi lasci pensare, è molto interessante il cliente che chiede sempre il solito e che consiste in un cappuccio di soia, anche quello con poca schiuma e tiepido, molto preciso, un bicchiere d'acqua gasata e una brioche con la marmellata, e chiede sempre un cucchiaino perché gli piace, adora tirare fuori la marmellata dalla brioche che ha morso e spalmarla di sopra della brioche stessa, in un rito che è sempre quello che denota un attimino forse delle patologie particolari.
Cioè lui apre il cornetto, tira fuori la marmellata, la spalma sul cornetto.
Esattamente, e... questo tutte le sante mattine, sempre esattamente nella stessa...
la tipica ritualità di una persona che ha qualche piccolo problema, questo è logico. Se non fa quello gli parte male la giornata probabilmente.
Guardi, io non ero convinto appunto che fossero luoghi comuni o che comunque si scherzasse molto su questa cosa, ma in realtà ogni persona ha la sua e sono molto molto più frequenti di quanto credessi queste piccole manie, dalle più semplici fino appunto a quelle più complesse come le ho appena descritto. Oppure è molto interessante vedere come, nonostante tu molto spesso, come sempre, cioè il caffè venga servito o il latte macchiato col suo piattino, col suo cucchiaino, insomma, in modo tale anche da creare da mantenere un ambiente pulito,
omogeneo almeno.
Ci sono due clienti, ne ho in mente uno di preciso, che nonostante tutte queste precauzioni sono capaci inevitabilmente di sporcare tutto il bancone spargendo zucchero su quei 6 grammi di bustina, uno forse dentro al caffè o al latte, tutto il resto sopra, e come se appunto lo facessero apposta, perché è sempre così, come se anche questo rientrasse nella loro ritualità, come se dovessero fare un dispetto appunto al garzone.
E sono quelli che quando vanno in bagno lasciano uno schifo, tanto dice che...
Esattamente, oppure non chiudono la porta, quello è ancora molto più interessante.
Ah, ci sente in bagno a porta aperta, sì.
Sì, ma quello a me non dà troppo...
Beh, saranno esibizionisti, vogliono essere visti nell'orgoglio del loro maneggiamento virile, che ne so.
Esattamente, forse può darsi. Vabbè, oppure sperano magari nell'incontro della vita del bagno di un...
Nel bagno del tuo bar.
Di Modena, sì.
Può accadere un incontro della vita mentre fai la pipì nel tuo bar, mi sembra strano.
Assolutamente, guarda, io gli dico solo che mio padre e mia madre si sono conosciuti esattamente quando mio padre usciva dal bagno allacciandosi i pantaloni con le mani ancora probabilmente grossanti.
Allora vedi, funziona il sistema.
Crollo, quindi gli dico solo questo, perché ho in famiglia un esempio.
Allora dimmi, c'è una passione ambientale e geografica per l'uomo che si scrolla, e quindi va bene.
Assolutamente, ma è comunque una figura antropologicamente molto molto interessante.
Vabbè, si vede
per esempio io odio lo scroll, stiamo forse divagando dall'argomento bar, ma io odio lo scroll in qualsiasi situazione io sia, devo assolutamente avere...
Beh, anche perché tu c'hai lì un bancone, ci sono cornetti, pizzette, il caffè.
Beh, sì, assolutamente.
Lo scroll in realtà quello... non si lavano nemmeno le mani, poi prendono lì e prendono lo zucchero dalla stessa zuccheria, lo prendo io, aprono il contenitore dei cornetti, metto la mano che è appena scrollato, prendono il cornetto e lambiscono il cornetto vicino. Non mi sembra una bella situazione. Dovresti mettere un cartello, vietato scrollarsi, o scrollatevi e poi lavatevi,
come c'era appunto vietato sputare per terra nelle chiese degli anni 50.
Che bestemmiare.
La cosa molto interessante anche rispetto alle zuccherie, è che sempre più spesso noto come le persone aprano la bustina, ne versino solamente un quarto, la metà del contenuto, parliamo di circa 6 sì. grammi, che è comunque tanto zucchero, e comunque lasciano la bustina, cioè richiudono la bustina e la rimettano al loro posto.
Come se un altro dovrebbe usarla, capito? La ricicla.
Esattamente, che non è una cosa a livello teorico sbagliata, c'è quasi proprio un senso civico da parte del cliente nel non sprecare lo zucchero.
Quindi c'è troppo zucchero nella bustina, dice che 60 grammi sono troppo.
Troppo zucchero.
Vabbè,
troppo zucchero.
Potremmo fare dei risparmi immensi, altro che tagliare gli stipendi ai parlamentari.
Alcune aziende stanno iniziando a
dimezzare lo zucchero.
Sì, sì.
Perché scusa, mi sembra più logico, uno ne mette due se non gli basta. In effetti ce n'è tanto. Anche a me dispiace quando rimane quella mezza bustina piena di zucchero. Che ci fai? Te lo metti in tasca? Che ci fai?
Ah no, appunto, molti lo lasciano lì, però se ne dai anche ben conto che io non posso permettervi di sedere che lo zucchero già aperto, anche perché l'ASL farebbe, se ci venisse a fare dei controlli, farebbe su un casino.
Quindi l'etichetta da bar sarebbe: tu pieghi la bustina, lasci nel piattino e la butti via insieme alla roba da buttare.
Esattamente.
Lo so, c'è uno spreco di zucchero
triste.
Notevole, capito?
Chili e chili di zucchero sprecati.
Però in effetti è sempre troppo grossa. Cioè, sarebbe una popolazione diabetici se tutti mettessero la bustina intera nel caffè.
Beh, però guardi che c'è gente che ne mette addirittura tre di bustine nel caffè.
Vabbè, quella è la carenza affettiva.
Ah, lei dice.
Sì. È in diretta relazione con lo sgrullo eccessivo, capito? Chi troppo sgrulla poi mette troppo zucchero perché ha delle carenze affettive, chiaramente, e si arrangia con le sue stesse mani. E questo è scientificamente provato, non è che lo dico io.
Ah, okay.
Lo sgullatore è sempre un iperglicemico, sempre.
Ottimo.
Lo dico, sono dati clinici. Beh, detto questo, quali sono i lati positivi di fare il barista? Poi ci sarà, perché lei è una persona che vede tanta gente, si relaziona, fa il simpatico, non lo so, ci sono degli strascichi che vanno oltre il bancone?
Ma
senza
rari.
Doversi sgrullare, naturalmente, diciamo.
Purtroppo rari, tutti quelli che sono anche quegli incontri appunto che possono avvenire con delle giovani donzelle che affascinate dal modo in cui uno spilla il caffè, possono chiederti a che ora stacchi, purtroppo si vedono solo nei film o comunque non in un bar di un quartiere periferico come costruito negli anni 80, dove appunto ormai l'età media comincia a essere un po' troppo elevata.
E quindi lei è un baretto antico, quelli di una volta?
Era un baretto antico, appena come dire, preso, cioè, rilevato da una coppia molto giovane che l'ha totalmente innovato, quindi portando anche una ventata di fresco nel quartiere, ma che rimane un quartiere estremamente purtroppo ormai decadente, che vive di gioie passate, di glorie passate dei ruggenti anni 80, in cui qua si stava molto bene.
Quindi è un bar da Umarell, diciamo la verità.
Sì, devo dire che la categoria Umarell è molto presente e molto spesso, però la cosa interessante è accompagnata dalla stessa dalla signora.
La Sdaura insieme all'Umarell, certo.
Sì, accompagnata dalla signora, raramente vengono da soli, sempre come accompagnata dalla signora, e devo ammettere con grande cura anche della signora. Cito appunto un altro episodio molto divertente, c'è una coppia di anziani che viene tutti i giorni, lui chiede un caffè corto, lei un caffè normale con un goccio d'acqua, e lui è sempre pronto con la bustina aperta in una maniera perfetta, tenuta appunto in mano, a versarle alla sua consorte la bustina intera, in questo caso di zucchero, e a mescolarla per lei prima di poter appunto gustare il suo caffè.
Beh, tenerezza,
tutti i giorni.
L'amore che si risolve in un bicchiere d'acqua e zucchero. Bello.
Esattamente.
Vabbè.
Infatti è molto commovente questa cosa.
Mio caro, non ti lasciare andare ai sentimentalismi, torna ai vecchi ricordi di famiglia, pensa che tu in fondo sei figlio di una sgrullata, perché se tuo padre non avesse fatto quel gesto repentino quanto malandrino fuori del bar, tu non saresti nemmeno nato, quindi accontentati.
Ciao. Ma vero.
Ciao caro,
vero.
A presto, ciao.
This is not a love song. Happy to have, not to have not. Big business is very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. Now
like mine you.